This content has been originally published on Memro, la Banca della Memoria, which has kindly granted the International Bomber Command Center Digital Archive a royalty-free permission to publish it as an audio track. To see this content in its original video form and read the terms and conditions of use, please visit www.memro.org and then click onto the link to the Italian section.
C'è un mandato alla stazione ferroviaria. Loro avevano tanti, tanti locomotori diesel e facevano conto di ripararli e di mettere noi per la riparazione di questa roba. Ma nella notte ci è venuto un bombardamento, hanno centrato in pieno la stazione della ferrovia, il magazzino, è andato giù tutto e lavoro lì è finito, non c'è rimasto più niente. Allora ho cercato un'altra sistemazione, lì stavano da fare perché loro erano molto attivi, molto in gamba da quella parte lì. Mi hanno mandato al garage della Opel in città. E lì ho lavorato, si riparavano camion, e lì ho lavorato 15 giorni, 20 giorni, e due o tre volte al giorno c'era l'allarme, bisognava scappare, bisognava cercare un rifugio, cercare un modo di salvare la pelle. E so che quella volta lì era un pomeriggio, il tedesco che ci comandava faceva lavoro, e si era già insaponato tutto, suona l'allarme, noi scappiamo, lui dice, ma scappate sempre, non è mica niente, continuate a lavorare, ma cosa state lì a fare? Troviamo un rifugio, ci mettiamo dentro, solo l'ingresso, perché dentro proprio noi non ci lasciavano entrare, ci mettevano. Dopo un momento vedo il tedesco che arriva di gran corsa con metà la barba insaponata e metà no. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? È caduta la bomba sul garage, perché era un garage molto grande con il piano sopra così, no? Il tetto. E allora quando è finito l'allarme siamo andati indietro a vedere. Tornati là, non c'era più niente, ti era caduto giù tutto. E allora ci hanno lasciati lì un po' di giorni, abitavamo in una cantina perché fabbricati non ce n'era più. Allora si scendeva una scala e si andava in cantina, avevamo messo delle assi sopra dei mattoni perché c'era anche palmo d'acqua e si dormiva lì sopra. Però c'era un problema, non ci arrivava più i viveri, perché era tutto ormai secco. E di lì hanno cercato di spostarti in un campo civile di italiani civili. Eravamo 17 o 18 amici di Alba, di Donero, tutti di qua, e siamo andati a vedere, veniva buio quel posto lì, ma questa baracca potrebbe andare bene. Io l'ho guardato un momentino e ho detto no, io in questa baracca stanotte non vengo a dormire perché non mi fido, ormai i disastri sono troppi e non si può stare qua. Io vado via, vuol dire che ci vediamo domani mattina. E sono andato alla porta della fabbrica, forte di quella tessera lì, vado alla porta della fabbrica, presento la tessera, ma loro non mi lasciano entrare. Dico, no, non si può entrare a quest'ora perché non lavorate mica, cosa va dentro a fare? Mi sono seduto lì, c'è stato fino alle 10 ore 11, ti ho visinato, e poi ti ha preso lungo il muro di cinta, da qualche parte il bombardamento ha buttato giù il muro e io entro dentro e sono entrato dentro, poi sono andato dove lavoravo e sono andato nella cantina. Sempre lì con due palmo d'acqua, ho messo un po' di mattoni, ho preso due tavole, ho messo sopra, e così dormo qua, sono più sicuro. Alla notte ci arriva il solito bombardamento che arrivava tutte le notti e siamo scappati, c'era un po' di rifugio dove andavano i russi, perché i russi erano in Germania deportati, civili, famiglie intere, uomini, donne, bambini, c'era di tutto. E le donne li facevano lavorare per la ferrovia, li potevano lavorare per le strade, come gli uomini, preciso. E sono andato lì, e lì avevano questo rifugio, arrivo all'allarme, scappo in questo rifugio. Piedi. C'era già un torinese lì, che non ricordo il nome, anche lui appoggiato lì, comincia il bombardamento, badabim, badabam, badabam, venivano dei colpi tremendi, e per trovare una scusa, è la contraerea che spara su, non è le bombe che scendono giù, mica possibile. A un certo punto si vede che una bomba c'è entrato e il rifugio ha fatto duro così. Lì c'era un filtro per il gas e per caso avessero buttato il gas, c'era una cosa che funzionava a mano, un ventilatore che funzionava a mano, che filtrava l'aria per il gas. Lì sopra c'erano delle russe con dei bambini e avevano una bottiglia del latte. Come la bomba picchiato lì, io ho visto le bottiglie del latte che si sono spaccate e è andato giù. Senza prendere un colpo, senza niente, si vede non solo lo spostamento d'aria, cos'era. E ha detto qua è finita qua, non ci saliamo più, sarà la fine. C'era delle panche, visto che i russi erano appanciata sotto il pan che è tenuti, se la bomba cade proprio qua siamo partiti e andiamo tutti in paradiso e non se ne parla più. E poi vedi che siamo salvati e la cosa è andata ancora discretamente bene, ma noi eravamo disoccupati praticamente perché i bombardamenti erano un disastro. Una notte scappando da questa cantina per andare con rifugio sulla piazza centrale, lì si fermava tutto, c'era il tram fermo per la strada, era buio, io correvo e quando si sentiva la bomba che cadeva, uno si buttava per terra contro un muro, contro qualcosa, e poi mi alzavo e partivo di nuovo di corsa, non ho visto il tram, ho picchiato dentro il tram. Nei terreni con la testa rotta, ma sono riuscito a arrivare a rifugio e salvarmi. Dopo un po' di giorni ci è arrivato l'ingegnere e ci ha di nuovo trasferiti. Ci hanno trasferiti a Berzabè, un paesino 10 km fuori di Bissapè. Lì riparavamo un camion che portavano viveri e munizioni al fronte, perché il fronte era lì, ormai eravamo contro il fronte. Era un posto abbastanza tranquillo perché si vedevano i bombardamenti sul Kappen, su Lubiszame e Manai, perché c'era il Reno che divideva Lubiszame e Manai, ma erano due città, si può dire, unite dai ponti. Sì, vedevano i bombardamenti, però noi lì non abbiamo più avuto bombardamenti. E siamo stati lì finché è arrivato il